Buonasera a tutti, benvenuti. Invito i consiglieri a prendere posto che iniziamo con l'appello, grazie.
Grazie e buonasera. Vi presento in preliminare la nuova funzionaria, per chi non la conoscesse, la dottoressa Donatella Della Calci, il nostro nuovo angelo custode, speriamo sia un angelo, insomma, mica tanto. Allora procediamo all'appello. Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Beh, non sto a dirvi quanti, ma moltissimi a pochi, la seduta è valida.
Grazie per la scientifica precisione e l'indicazione dei numeri, confido che ci siano e quindi confido altrettanto di poter iniziare la seduta. Prima di dare la parola ai consiglieri, ci sono dei cittadini iscritti o quanto meglio iscrivendi, attendiamo solo 30 secondi, invito comunque già ad avvicinarsi i cittadini che vogliono intervenire al banco. E valuteremo, consigliere. Molte grazie, prego, si accomodi pure lì, adesso le verrà data parola. Prego la signora De Ruvo Maria Luisa.
Pronto? Sì. Buonasera, sono De Ruvo Maria Luisa, abito in Comasina, in via Spadini 15. Sono qua per la sicurezza e per l'asfalto delle strade. Asfalto e segnaletica della strada. Prima di tutto la sicurezza. Abbiamo delle persone anziane che purtroppo rimangono in casa alle volte anche da sole, per cui usciamo ma non usciamo con tranquilli, ecco. E la sicurezza e l'asfalto della strada. Via Spadini 15 e 11 è un gruviera. Non sappiamo da che parte passare perché è una buca unica. C'è la segnalazione che per me è stata fatta malissima, cioè hanno fatto le righe bianche per i pedoni attaccati alla ringhiera dell'asilo nido e la striscia blu attaccata a quella bianca, per cui le macchine parcheggiate non danno la possibilità ai pedoni di passare, per cui sono costretti a passare sulla strada. Persone anziane, abbiamo un asilo nido proprio in Spadini 15 e le mamme con i bambini, le carrozzine, roba del genere, sono costretti a passare su quella strada. Sono già cadute diverse persone, non si sono fatti male in modo grave, però si sono fatti male. È già un paio d'anni che abbiamo questa situazione, l'abbiamo segnalata ai vigili, abbiamo fatto le fotografie, le hanno spedite direttamente al comando anche i vigili stessi, però nessuno è venuto lì e tutti i giorni c'è una buca in più. E un'altra cosa, avevamo accennato anche di avere un'assemblea con quelli di Haller, questo ancora l'anno scorso. Siamo al mese di aprile ormai e non sappiamo nulla, vorremmo anche sapere di questa cosa. Ho finito.
Grazie a lei, ci faremo carico della sua segnalazione, verrà girata ai presidenti di commissione e assessori competenti, vi verrà fatta avere risposta. Non ci sono altri cittadini? Però mi perdoni, per poter parlare, se può venire e poi magari firmare il modulo previsto, oppure se si aggrega semplicemente, non so se deve aggregare all'intervento precedente o... Prego, mi perdoni, si presenti pure prima.
Buonasera, io mi chiamo Fia Bon Alessandra, abito in via Armando Spadini 15 e come ha riferito adesso la signora lì, abitiamo nella stessa via e infatti abbiamo una strada che è proprio disastrata, perché lei ha detto che sono delle buche, ma quelli sono dei veri crateri, perché non si può tenere una strada così pericolante, pericolosa per tutti. E poi questa qui è una cosa proprio che va in primis, diciamo. Poi ci sono anche tante cose, perché dall'ultima volta che siamo state qui, che abbiamo segnalato anche tutti i disagi anche dall'interno delle nostre abitazioni, che è 60 anni che abitiamo lì e in 60 anni non hanno fatto mai niente, iniziando dalle pulizie, cioè dall'imbiancatura, ai lavori delle cantine che abbiamo ancora, come si dice, l'amianto nei tubi, e non hanno fatto proprio niente. Ci sono delle cantine che sono invase di tutto e di più, e i topi ci fanno l'abitazione, diciamo. Perciò dall'ultima volta che siamo state qui, che sono passate già un po' di mesi, non abbiamo avuto nessun risultato, è come se non avessero parlato al vento. Perciò io chiedo anche, come diceva lei, di avere una riunione con quelle di Ale per sentire un po', per vedere se si può fare qualcosa, che è proprio una cosa invivibile dove abitiamo noi, dalle scale, dalla cantina, dai sottotetti, proprio una cosa bruttissima. Però in primis dico io che viene prima la strada, perché quella è anche pericolosa per i pedoni, per i bambini, per le mamme, per tutti, per gli anziani soprattutto. Poi quando piove, non dico, magari non si vede l'acqua, non si vede la buca, è facile anche cadere. Ecco, io questo dico, speriamo che adesso qualcosa si risolva, non dico oggi con domani, ma nel tempo. Grazie per la
attenzione. Grazie a lei, come già detto vedremo di far carico a chi di competenza. Non ci sono ulteriori cittadini? No, quindi possiamo dare la parola al primo consigliere iscritto, la capogruppo Melone, prego.
Sì, grazie Presidente. Intendo presentare una mozione a nome di tutta la minoranza che riguarda il quartiere Isole ed è una richiesta di interventi di contrasto all'illegalità che c'è nel nostro quartiere. L'illegalità che è dovuta a vari fattori, principalmente al fatto che molti negozi di vicinato sono stati trasformati in locali notturni addetti alla ristorazione, attività varie, e quindi questo fatto ha avuto un impatto sulla vita del quartiere. Nella mozione sono segnalati tutti i punti che noi richiamiamo e chiediamo al Municipio 9 di impegnare gli assessori competenti ad avviare tutte quelle attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di contrasto alla illegalità che sono necessarie per riportare a livelli accettabili la vivibilità del quartiere. Grazie.
Grazie al capogruppo Melone, si può consegnare il documento. Prego, capogruppo Cortesi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera vorrei presentare una mozione con oggetto proposta di censura nei confronti del Presidente del Consiglio di Milano del Municipio 9, Luca Edoardo Perego, che leggo. In data 2 febbraio 2017 veniva discussa nell'ambito della riunione dei capigruppo la proposta di sospensione nei confronti della consigliera Meloni avanzata dal consigliere Femminino. Nel corso della riunione il presidente Perego si faceva promotore di istituire apposita commissione paritetica composta da 6 consiglieri per valutare il più idoneo provvedimento disciplinare. La proposta trovava piena condivisione da parte dei presenti, ad esclusione del consigliere Femminino, che dichiarava a tal proposito di riservarsi di adottare altre vie e o presentare un documento sottoscritto dai partiti di maggioranza con il quale si chiede di prendere provvedimenti nei confronti della consigliera Meloni. Tale sua dichiarazione dimostra che la proposta del presidente Perego è stata avanzata e condivisa a maggioranza. I fatti sopracitati non risultano nella verbalizzazione della seduta del 2 febbraio 2017, in quanto omessi nonostante l'ampia discussione. In data 9 febbraio 2017,
cortesia, fate intervenire capogruppo Cortese.
Nel corso del Consiglio, il consigliere Femminino proponeva sullo stesso argomento una mozione urgente, dando seguito alle sue dichiarazioni nell'incontro dei capigruppo del 2 febbraio 2017. Per raggiungere le 16 firme necessarie per la procedura d'urgenza, è stata apposta anche la firma del presidente Perego, che, seppur legittima, risulta fortemente in contraddizione col suo ruolo super partes. Inoltre, il presidente Perego, con la sua 16ª firma, ha cambiato lo scopo di quanto da lui stesso proposto circa l'istituzione della commissione paritetica, finalizzata a trovare democraticamente all'interno della commissione il percorso da seguire. Nel corso del Consiglio, il sottoscritto ed altri consiglieri ricordavano e rimarcavano quanto convenuto nella riunione dei capigruppo del 2 febbraio 2017. È opportuno precisare che nella seduta consiliare del 23 febbraio, all'atto dell'approvazione del verbale numero 17, riferito alla seduta consiliare del giorno 9 febbraio, il sottoscritto consigliere Cortese fa notare come nel verbale non risultassero le proprie dichiarazioni, chiedendone apposita integrazione. Al contrario di quanto normalmente si effettua, cioè il ritiro del verbale per la verifica e l'approvazione nella seduta successiva, il presidente Perego imponeva la messa ai voti del verbale nonostante le omissioni. Tali
capogruppo Belli, la prego, non mi costringa già con note di biasimo. Si contenga, al prossimo accenno provvederemo in tal senso.
Tali atteggiamenti e comportamenti sminuiscono la carica e la funzione dei capigruppo, che devono avere un ruolo determinante nella conduzione del Consiglio stesso, nella logica di condividere percorsi che ne facilitano le funzioni e l'operatività. Più passa il tempo e più ci si rende conto, con fatti alla mano, che l'approvazione dei verbali, in modo particolare gli ultimi due, viene gestita senza un criterio regolamentato e senza il controllo dei contenuti. Infatti, Il verbale numero 17 veniva messo ai voti nonostante la segnalazione dell'omissione dell'intervento del sottoscritto. Il verbale 18 veniva ritirato per successiva approvazione in quanto, pur citando la dichiarazione verbale del sottoscritto, nell'allegato risultava la mozione indovino. Risulta quindi evidente la discordanza d'atteggiamento del Presidente nella gestione dell'approvazione della non conformità dei verbali. A fronte di quanto sopra evidenziato, il sottoscritto chiede al Consiglio del Municipio 9 la censura nei confronti del Presidente di questo Consiglio Municipale. Grazie.
Grazie a lei, prego consegni il documento. Consigliere Gramandi, prego, grazie.
Grazie, io presento una mozione che riguarda una, diciamo, manovra correttiva dell'ampliamento che è stato fatto dell'ambito 42, dell'ambito di sosta 42 M3 Comasina. La leggo. Considerato che l'ampliamento dell'ambito 42 M3 Comasina, istituito con specifica determina dirigenziale 48 del 2016 del 18 luglio 2016, ha coinvolto le seguenti vie: via Dora Baltea all'intera via tutti civici, via Dora Ripari all'intera via tutti civici, via Fiume l'intera via, probabilmente non vi sono civici nella località, c'è scritto. Via, questo è l'elenco della determina. Via Oroboni Antonio, per i civici pari oltre il numero 44 compreso, per i civici dispari oltre il numero 29 escluso, via Senigallia, per civici pari oltre il numero 60 compreso, per i civici dispari oltre il numero 55 compreso, ritenuto che la viabilità del quartiere di Bruzzano, a ovest della ferrovia, ha proprie dinamiche e necessità, che non rispecchiano la posa delle strisce blu operata dall'amministrazione comunale centrale, soprattutto in merito allo scopo dell'ambito 42 istituito per tutelare i residenti dal parcheggio selvaggio dell'autovettura dei pendolari. L'attuale sistemazione delle strisce blu non tutela i residenti delle vie limitrofe, anzi ne peggiora la situazione spostando il traffico e le auto in sosta pochi metri oltre, congestionando ancora di più quindi l'intero quartiere e arrecando disagi ai residenti sia nella sosta della propria auto sia per la peggiore vivibilità del quartiere. Ritenuto che l'estensione dell'ambito per disincentivare realmente l'utilizzo dell'auto dovrebbe comprendere anche le vie Morlotti e restanti civici di via Senigallia, così da rendere il tragitto da percorrere a piedi troppo lungo nel caso si posteggi l'auto oltre l'ambito e insieme permettere ai residenti che insistono su queste vie di parcheggiare l'auto in gratuità, si chiede al sindaco, all'assessore alla mobilità del comune di Milano Marco Granelli, ai settori e agli uffici comunali competenti di aggiungere nell'elenco sopracitato di vie comprese nell'estensione dell'ambito 42 anche le seguenti vie: via Morlotti l'intera via tutti civici, via Senigallia l'intera via tutti civici. Questa è una mozione condivisa da tutti i gruppi di maggioranza, quindi sia Forza Italia che Lega che Fratelli d'Italia che NCD chiaramente. Vabbè, sia
per favore fate intervenire il consigliere Regramandi, non fatevi continuamente richiamare, grazie.
Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Regramandi, invito anche lei a consegnare il documento, prego dopo gruppo indovino.
Sì, salve presidente, benvenuta nuova funzionaria tra noi, auguro buon lavoro. Avrei potuto, e ci riserviamo di farlo, presentare un'ulteriore mozione di censura. Vorrei nel mio intervento richiamare chi ha responsabilità pubbliche anche nei luoghi che non sono quest'aula a un minimo, come dire, di rispetto per il ruolo che hanno e per quello che rappresentano, perché io ricordo che quando si vince le elezioni non le si vince, si diventa amministratori non solo di chi ci ha votati ma di tutti. Allora, in occasione della visita del Papa il consigliere dell'assessore Pellegrini scrive: bellissimo a Milano con il Papa Francesco, uomo di pace e di amore, puntini 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 aperte le virgolette, un miracolo questo Papa Francesco lo ha fatto, favorire la conversione di tanti comunisti ed ex comunisti che della chiesa del Papa non è mai fregato nulla fino a ieri, ma oggi con l'avvento di Papa Francesco sono avvicinati più alla sua figura di uomo che a quella della chiesa, puntini puntini puntini. Però tutto questo lo reputo un miracolo, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Allora, al di là, come dire, della penso mancanza di rispetto, adesso cerco di utilizzare locuzioni che siano consone all'aula, la mancanza di rispetto, visto la visita del Papa, visto i tanti pellegrini, scusatemi il gioco di parole, che sono andati a Monza, a San Siro, in via Salomone, e anche quelli che erano a San Vittore, che il Papa è andato a trovare diciamo tra una visita e l'altra, credo che sia fuori luogo e un atteggiamento da censurare. Dubito che questo consiglio lo farà, come dire, presentando una mozione, però lo voglio dire perché rimanga agli atti, e rimane agli atti quel tipo di post, perché penso che sia assolutamente irresponsabile scrivere una cosa di questo genere quando si ha una responsabilità pubblica e di tutti. Beh, innanzitutto una mancanza di rispetto, penso, per uno che ha una storia come la mia. Vede, assessore Pellegrini, mio nonno, che non c'è più, uno dei primi ad avere la tessera del PC e la tessera dell'Azione Cattolica dopo il Concilio Vaticano II, e quindi una totale mancanza di rispetto nei confronti di chi crede a una certa ideologia o idea di quello che deve essere la società, soprattutto in virtù del fatto che osserviamo un altro comportamento, come dire, che con le parole citate dall'assessore ha poco a che fare, perché dovete sapere che l'assessore Pellegrini, oltre a mandare le mail e a fare book fotografici di ogni genere tipo e a maneggiare internet e i siti di Content Management System molto bene, fa anche un'altra cosa da un mesetto a questa parte, che mi è parso di capire sta diventando una routine, cioè va in giro a fotografare presumibilmente richiedenti asilo, sfottendoli in barba a qualsiasi tipo di norma sulla privacy. Lui va in giro, fa le foto, 4, ho qua i post, 4, 48, 20 marzo, 14 marzo, 18 marzo, pubblica delle foto dal suo profilo con richiedenti asilo, diciamo a mo di scherno. Allora, visto che scappano dalla guerra, punto di domanda, mangiati e riposati, ora passeggiata in centro, le risorse impegnate a produrre PIL, zoomate, puntini, 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 aperta parentesi, le risorse, chiusa parentesi. Allora, io, guardate, ciascuno può avere l'idea che vuole e può pubblicare quello che vuole, però quando si assume una carica pubblica, penso che capiti a tutti noi che da quando siamo stati eletti, come dire, non è che possiamo scrivere quello che vogliamo, ma per rispetto nei confronti dell'istituzione a cui siamo chiamati a prestare servizio e a contribuire per il bene della collettività, siamo un po' più attenti a quello che facciamo. Perché siamo qui, noi consiglieri, io cerco di rappresentare il più possibile tutti con le mie idee, ma come dire, penso di rispettare le idee di tutti. Chi è assessore, ed è assessore di tutta la popolazione residente nel municipio, deve stare attento a quello che fa e a quello che pubblica, perché in questo modo non fa altro che infangare l'istituzione che in quel momento rappresenta. Quindi io chiedo, e vado a chiudere, per rispetto, come dire, dell'istituzione di tutti noi, che lei stia un po' più attento a quello che pubblica sul suo profilo. Perché andare in giro a fotografare gente che magari ha fatto... Poi
la prego di arrivare a conclusione, però, capogruppo, indovino, per favore.
Sì. Posso prendere il tempo di qualcuno? Prendo il tempo di... Allora, se no, tra l'altro, negli interventi all'inizio non ce n'è neanche bisogno, però, anche volendo. Allora,
non si può, sono 5 minuti, le do il tempo, però invitate semplicemente a arrivare a conclusione.
Chiudo.
Grazie.
Se vuole guardi il mio profilo, non c'è problema, perché io sto attento. No, ma guardi, perché non scrivo niente di trascendente. Anche io avrei cose diverse da fare, se non fosse che l'assessore del municipio in cui anche io sono eletto va in giro a fotografare un po' foto di poveracci che... Guarda, si può avere tutte le idee che si vuole sulle migrazioni, se non giusto o no, mettiamo i muri, quello che si vuole. Però c'è bisogno di rispetto nei confronti di quelle persone che spesso e volentieri fanno
Capogruppo Indovino, mi sembra che abbia chiaramente espresso il suo parere. Siamo oltre un minuto il tempo a lei dedicato e concesso.
Dice, guardate
per
come lavora l'assessore Pellegrini per il bene del
Grazie
municipio.
Capogruppo
Chiedo
Indovino.
Semplicemente un po' più di attenzione e di rispetto nei confronti di tutte le istituzioni.
Grazie Capogruppo Indovino. Prego consigliere Gesmuto.
Buonasera, grazie Presidente. È un'interrogazione. nel senso che chiedo al Presidente del Municipio se è a corrente che il presidio dei vigili sotto la stazione M3 se è stato eliminato, se è a conoscenza, e chiedo gentilmente se è possibile avere una risposta, una motivazione scritta, così almeno posso dare delle risposte a chi me l'ha chiesto. In giro hanno chiesto a me, non so cosa rispondere. Tant'è vero, poi sono andato a vedere, sono passato, ho visto che le vetrine sono tappezzate di avvisi, di volantini, e non lo so. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gesmundo. Non ci sono ulteriori commissari iscritti a parlare, consiglieri iscritti a parlare, quindi procediamo con la nomina degli scrutatori. Ah, Larvieri, presidente, mi perdoni, non l'avevo visto, non sarà ancora iscritto. A lei la parola.
A nome del municipio voglio dare il benvenuto alla dottoressa Della Calce, che tutti conosciamo per gli anni che ha lavorato qui nel municipio. Oggi da 15 giorni è nostra assistente agli organi, la responsabile, quindi la nuova funzionaria, la nuova PO che lavorerà con noi. Noi siamo convinti, conosciamo la sua professionalità, la sua, che non lo vuol dire pignoleria nel senso buono, di fare le cose fatte bene. Noi ne siamo solo contenti, vogliamo usufruire appieno di tutto le sue capacità. Le facciamo i migliori auguri da parte del nostro tutto il consiglio per buon lavoro e una grande collaborazione con tutti noi.
Grazie Presidente, mi associo anche io agli auguri, sperando che sia una serata semplice per noi e per lei. Dicevo, procediamo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Bizzotto, consigliere Turato, consigliere Cortese. Bene, dobbiamo procedere con l'approvazione dei verbali 18 e 19, se non ci sono interventi da per ratificati. Procediamo quindi con il primo punto all'ordine del giorno. Linee di indirizzo per l'assegnazione del premio M9. La parola al Presidente Turato.
Dunque, Consiglio di Municipio numero 9. Premesso che nel DUP, documento unico di programmazione approvata con deliberazione del Consiglio Municipale numero 37 del 14 novembre 2016 sotto la voce servizi commerciali e distributivi, è previsto che fin da subito verrà istituito il premio M9, un riconoscimento a tutte le attività commerciali del municipio che abbiano superato 10 anni, 30 anni e oltre 50 anni di attività. Il premio consisterà in una targa e in una vetrofonia da esporre vetrina, marchio di qualità e costanza. Nelle linee di indirizzo anno 2017 della Commissione istruttoria numero 2, bilancio, commercio e turismo del Municipio 9, si legge che verrà istituito il premio M9 con fondi del Municipio o anche all'ausilio di sponsor, quale riconoscimento di attività commerciale, botteghe artigiane e piccolo commercio del territorio che abbiano superato 10 anni, 30 anni e oltre 50 anni di attività. Il premio consisterà in una targa e una vetrofonia da esporre in vetrina quale marchio di qualità e costanza. Visti l'articolo 17 del decreto legge 267/2000, l'articolo 101,4 del vigente statuto del Comune di Milano, gli articoli 39,3 e 60,2 del regolamento dei municipi, la deliberazione numero 17 del Consiglio di Municipio approvata il 23/3/2017 in atti PG 143941/2017 avente ad oggetto approvazione del regolamento interno del Municipio 9 divenuta immediatamente eseguibile, la deliberazione della Giunta Comunale numero 88/2017 avente per oggetto esercizio provvisorio 2017 assegnazione di risorse per l'affettazione di spese di estrema importanza nell'ambito di piano esecutivo provvisorio di gestione 2017 divenuta immediatamente eseguibile, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 del 3/5/2016 avente per oggetto documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione 2016-2018 e 32 del 25/7/2016 avente per oggetto programmazione 2016-2018, variazione di assestamento generale del bilancio finanziario, verifica degli equilibri di bilancio, ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, divenuta immediatamente eseguibile. La delibera numero 39, approvata dal Consiglio Municipio 9 in data 22/12/2017, in atti PG 653825/2016, aventi ad oggetto le linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi e affidamento dei servizi per l'anno 2017, relativamente alle deleghe delle commissioni di istruttoria del Municipio 9, divenuta immediatamente eseguibile. La determinazione numero 154 del 2016 del Direttore Centrale del Centramento di Servizi del Cittadino, avente ad oggetto la realizzazione di iniziative di manifestazioni aggregative, educative, culturali, ricreative, sportive e carattere territoriale. Prime, procedure di riconoscimento di contributi e di iniziative di terzi per l'affidamento di iniziative municipali. Le linee di indirizzo anno 2017 della Commissione istruttoria numero 2, bilancio commercio e turismo del Municipio 9, che si richiamano nella parte dedicata al turismo. L'allegato A, paragrafo 7A, servizi commerciali distributivi, turismo e marketing territoriale, nella delibera numero 34 approvata dalla Giunta Municipale numero 18/11/2016, in atti 592070/2016, avente oggetto approvazione della proposta di Giunta Municipale del documento unico programmato DUP, programmatico DUP 2017-2019 del Municipio 9, divenuto immediatamente eseguibile. Il parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di deliberazione in oggetto reso dal direttore di area Municipio 9, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. Nei giorni 16/2 e 28/2/2017 la Commissione istruttoria 2 Bilancio Commercio e Turismo del Municipio 9 si è riunita per approvare le linee di indirizzo per l'assegnazione del premio M9 riportato in allegato 1. Tutto quanto premesso e preso atto del parere di regolarità tecnica e di legittimità reso dal direttore del settore Municipio 9, parte integrante della seguente proposta. Delibera di approvare le linee di indirizzo per l'assegnazione del premio 9, M9, riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto deliberativo, di dare mandato alla Giunta Municipale, conformemente alle competenze fissate dal regolamento di Municipio, il compito di dettagliare i criteri per l'assegnazione del predetto premio con apposito suo atto deliberativo. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza per la realizzazione degli eventi ai sensi dell'articolo 33,6 del regolamento dei municipi del Comune di Milano. Le linee di indirizzo per l'assegnazione del premio M9. Come indicato dalle linee di indirizzo del 2017, approvate dal Consiglio Municipio 9 in data 22 dicembre 2016, viene istituito il premio M9, ovvero riconoscimento delle attività commerciali, quale botteghe artigiane e piccolo commercio del territorio del Municipio 9, che abbiano raggiunto un determinato numero di anni di attività. Tale premio verrà consegnato alle attività che abbiano raggiunto categoria platino 50 anni e più di attività, verrà inserita nell'elenco presente nel sito e verrà consegnata una targa e una vetrofania. Categoria oro 30 anni di attività verrà inserita nell'elenco presente nel sito e un attestato di premio e una vetrofania. Il premio consisterà in una targa e in una vetrofania da esporre in vetrina, quale marchio di qualità e costanza dell'esercizio commerciale. Verrà inoltre realizzata una pagina web all'interno del sito del Municipio 9 che conterrà l'elenco di tutti i premiati. Ogni anno verranno selezionate massimo numero 30 attività a cui assegnare il premio, max numero 10 categoria platino, max numero 20 categoria oro. Criteri di selezione delle attività premiate. Le attività che potranno essere selezionate a concorrere alla ricezione del premio dovranno risultare essere state aperte sul territorio del Municipio, facendo riferimento per il conteggio di numero di anni richiesto, 50 anni o 30 anni, al momento della loro costituzione, e operanti dunque sul territorio del Municipio 9 da un numero di anni corrispondente alla categoria di premio assegnata. Per quanto riguarda le aziende familiari, ai fini del computo degli anni di attività vengono ricompresi anche i periodi svolti dai propri progenitori, sempre che l'attività sia rimasta almeno in parte la medesima. La selezione delle attività che abbiano i predetti requisiti avverrà in base agli anni di costituzione o tramite la segnalazione di qualsiasi cittadino secondo le modalità e criteri che verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Municipale del Municipio 9. Tale indicazione potranno pervenire dai cittadini anche mediante segnalazioni consiglieri. La sede operativa dell'attività selezionata dovrà essere posizionata sul territorio del Municipio 9 al momento della consegna del premio, oltre che al momento della segnalazione. Ogni anno le attività che riceveranno il premio dovranno appartenere a diverse tipologie di settore merceologico, alimentare, arredamento, servizi, salute, toilettes, eccetera. 4.1. Nell'eventualità in cui per una determinata area merceologica risultasse che nessuna attività è idonea a ricevere l'onorificenza, si provvederà ad assegnare tale onorificenza ad altra attività appartenente ad un'altra categoria merceologica. Le attività che riceveranno l'onorificenza dovranno numericamente essere distribuite uniformemente su tutti i quartieri del Municipio 9, secondo i criteri che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale del Municipio 9. Le attività che si sono particolarmente distinte per attività sociali nel rispetto delle tradizioni culturali italiane potranno ricevere onorificenze e costituiranno un criterio preferenziale per di assegnazione del premio. Per le attività che durante l'anno hanno proceduto ad effettuare assunzioni, escluse quelle a carattere temporaneo, pari o inferiore a 6 mesi, costituiranno un criterio preferenziale. Targa e vetrofania. La targa e la vetrofania verranno realizzate e acquistate dall'area del Municipio 9 secondo le modalità dettate dalle leggi vigenti. Aggiornamento delle pagine web del sito del Municipio dedicato al premio. È previsto un aggiornamento costante nell'elenco dei premiati presenti online. Cerimonia di assegnazione premio. La cerimonia di assegnazione potranno presenziare tutti i consiglieri. Il premio verrà fisicamente consegnato dal Presidente della Commissione del Commercio del Municipio 9 o dall'Assessore del Municipio 9 con delega al commercio o dal Presidente del Municipio 9. Letto.
Grazie Presidente Turato, se non ci sono prego capogruppo, prego consigliere Sasso. Scusi.
Grazie Presidente, volevo chiedere un chiarimento. Nel premesso che vengono contemplate il riconoscimento delle attività commerciali che abbiano superato 10 anni, 30 anni, 50 anni, però poi nelle categorie premiate c'è la platino 50 anni, oro 30 anni, volevo capire per quelli che avevano superato i 10 anni che cosa era previsto.
Un secondo, non ci sono altri iscritti, prego Presidente Turato per la replica.
Consigliere Sasso, lei era, credo che fosse presente alle lavori della Commissione ed era stata proprio una richiesta della Commissione eliminare la parte, la categoria relativa ai 10 anni. Infatti in prima istanza il primo documento che era stato presentato era presente la categoria 10 anni, poi durante...
Bene. Grazie Presidente Turato, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 24 favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 17 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, approvato. Quindi viene approvato il primo punto con l'immediata eseguibilità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, linee di indirizzo per l'indizione del bando relativo alla gestione dei CAM e dei CAG presenti sul territorio del Municipio 9. Prego la parola al Presidente Cerco.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Questo documento, questa delibera è stata discussa nella riunione della Commissione congiunta 3 della Presidente Boselli e 6 del sottoscritto per quanto riguarda il bando che andrà formulato relativamente all'affidamento del servizio di conduzione per le tre tipologie di centri che abbiamo nel territorio del Municipio 9 e del Comune di Milano, ovvero i CAM, i CAG e i CSRCA. Il documento è stato ampiamente discusso in una proficua discussione in Commissione, ci sono state delle affermazioni e delle dichiarazioni da parte anche dei consiglieri di opposizione che sono state assorbite e inserite nel testo che vi ritrovate in delibera, in particolare relativamente alla questione di salvaguardare quella che è anche la continuità occupazionale degli addetti e per quanto riguarda il successo delle iniziative, in quanto non solo al successo numerico dei partecipanti che vengono realizzati, che partecipano appunto alle attività e dei centri per i per i giovani e di quelli per gli anziani, ma anche di feedback vero e proprio dei partecipanti, per cui abbiamo inserito e specificato meglio che questo, d'ora in poi questo feedback, questa raccolta delle opinioni di gradimento del pubblico che usufruisce di queste attività non è più, non deve essere più saltuaria o episodica o facoltativa, ma comunque espressamente richiesta al fine di migliorare sia la qualità dell'iniziativa, ma anche di introdurre quelle che possono essere delle modifiche concertate con le istituzioni, quindi anche con il Municipio 9 relativamente alle attività. Volevo fare una precisazione relativamente a una revisione della procedura che noi abbiamo, su cui ci siamo informati relativamente al bando. Allora, il bando è un bando unico diviso in 9 lotti, quindi uno per ogni municipio. Volevo chiarire questo punto che abbiamo affrontato anche con la Giunta e con la Presidente Boselli, informandoci presso anche gli uffici. Definiamo le linee di indirizzo, il bando per quanto riguarda il lotto relativo al Municipio 9 sarà comunque gestito dagli uffici del Municipio e non quindi il capitolato speciale d'appalto sarà a cura comunque degli uffici del Municipio 9. Questo non accadeva fino a 2 anni fa, cioè fino a 2 anni fa era stato anche rilevato da alcuni componenti della Commissione, il dottor Seris formulava direttamente lui la proposta relativamente al bando. L'anno scorso e anche quest'anno il municipio, in quanto organo politico, viene chiamato a redigere le linee di indirizzo e che poi vengono recepite dagli uffici e quindi si viene a formulare il capitolato d'appalto. Quindi poi non so se la dottoressa Della Carce vuole precisare meglio questa situazione. Prego.
Prego la parola. Lei ha finito?
No, io non ho finito.
Finisca, poi okay. Facciamo fare. Finisca
sì.
Lei. Poi
allora, la delibera quindi si elenca tutti i CAM e i CAG presenti e CSRCA presenti nel territorio del municipio, vengono elencati gli obiettivi operativi e gli obiettivi strategici, quindi sono un po' quello che noi abbiamo definito anche attraverso il documento unico programmatico. Gli obiettivi operativi sono invece per quanto riguarda la realizzazione poi di quella che è l'offerta, quindi le modalità con cui si può realizzare un'offerta sempre migliore verso il pubblico della cittadinanza del nostro territorio. E poi abbiamo diviso, come abbiamo discusso anche in commissione, quindi è inutile rileggere questa parte, gli indirizzi per quanto riguarda le 3 tipologie di centri, relativamente quindi ai CAM, ai CAG e ai CSRCA. Le parole d'ordine di questi indirizzi sono la concertazione con le istituzioni, che deve essere sempre più insistente al fine di migliorare le iniziative e anche di farle conoscere a chi gestisce poi l'apparato politico-amministrativo del territorio, l'ampliamento delle attività anche per chi in alcuni orari non riesce a fruirne, quindi il potenziamento orario e la possibilità di valutare un'estensione anche nel fine settimana e, ripeto, il miglioramento qualitativo relativamente al feedback dei partecipanti. E l'introduzione di attività sperimentali, che quindi non possono avere feedback in quanto nuove attività, che nel breve, medio e lungo periodo possano realizzare una ulteriore capacità innovativa rispetto alle esigenze del territorio. Grazie.
Grazie, diamo la parola alla dottoressa Della Carce.
Effetti è il Consiglio che delibera gli indirizzi per il bando relativo a questo tipo di servizio. La Giunta dovrà adottare dei criteri specifici con poi la redazione del bando che verrà a confluire per la parte del Municipio 9 nel bando che viene gestito a livello dell'amministrazione centrale. Già con una bozza di delibera di giunta comunale che ci è stata praticamente trasmessa dagli uffici dell'amministrazione centrale, sono state indicate praticamente i margini diciamo tra virgolette di autonomia del municipio rispetto alla come dire, all'individuazione dei criteri che verranno inseriti nel bando. E quindi c'è la decisione in ordine ai giorni e agli orari di apertura dei centri, con un minimo fissato praticamente, diciamo che con delibera di giunta è stato stabilito un minimo di 5 giorni settimanali e per un ammontare orario minimo di 5 ore per giorni, e quindi poi c'è la possibilità di integrare rispetto a questa indicazione minima fissata a livello di amministrazione centrale da parte del Municipio 9 col capitolato, con la parte di capitolato dedicata, così la fruizione gratuita dell'attività con massima diversificazione delle stesse, la possibilità di prevedere per determinate tipologie di attività, sulla base sempre di specifici criteri, forme di compartecipazione dei costi da parte dei fruitori. E quindi la preferenza nella programmazione dei centri rimessa sicuramente all'autonomia dei municipi, quindi anche questa parte di capitolato per quanto riguarda le prescrizioni relative alla preferenza del calendario di attività che si terrà in questi centri rimessa alla piena autonomia del municipio. E poi c'è anche prevista rispetto all'importo diciamo assegnato per l'affidamento della parte di appalto relativa al Municipio 9 anche la possibilità, nel caso dovessero residuare delle somme, di realizzare eventi ed iniziative ulteriori da organizzare sul territorio, ovviamente sempre nell'ambito degli stanziamenti economici fissati. Quindi diciamo c'è un margine di autonomia che verrà gestito con la redazione della parte di capitolato dedicata al Municipio 9. Quindi confermo il dato del consigliere, appena descritto dal consigliere.
Grazie dottoressa, prego capogruppo Vino.
Grazie Presidente, io devo dire che in questa occasione abbiamo lavorato bene in commissione, ringrazio Presidente Cerqua, anche per aver inserito un tema che avevamo posto in commissione, avevo posto io e Medolago, su cui ci siamo trovati d'accordo, che è quello della continuità professionale rispetto a operatori che hanno avuto, come dire, esperienze lavorative travagliate, nonostante stiano nello stesso posto da tempo, perché sono passati dal Comune, Milano Sport, e quindi sono felice che abbiate scelto di inserire il tema. Io lo avevo detto in commissione, lo ridico qua per scrupolo, nulla toglie alla proficua collaborazione a cui facevo riferimento prima. Io non sono così convinto che fare specifico riferimento al numero dei partecipanti sia il sinonimo dell'andare a ricercare la qualità. Cioè l'impostazione che io immagino è che comunque un servizio pubblico non è un servizio, come dire, privato, che quindi deve andare necessariamente a cercare grandi numeri, e non è detto che un corso di qualità, magari di nicchia, debba necessariamente essere sacrificato per, appunto, perché è di nicchia, perché se non è il pubblico che si fa carico, come dire, delle minoranze anche in questo caso, e cioè di piccole cose che magari al privato non interessano perché sono cose che interessano a poche persone, chi lo fa? Allora io avrei lasciato, come dire, un riferimento, l'avevo già detto in commissione, avevamo discusso, alla qualità del servizio. Poi stabiliamo insieme, stabilisce la giunta che vogliamo, qual è la qualità. Non può essere definita solo in base al successo di partecipazione che ha un singolo corso, perché magari è pubblicizzato male, perché magari è qualità, cioè le ragioni per cui una cosa può andare bene o male sono diverse, non sono intrinseche alla qualità del servizio che viene erogato. Quindi la mia idea, lo ridico qua in aula nel caso cambiasse idea, è che secondo me vada tolto il riferimento numerico, cioè che vada mantenuto il riferimento alla qualità dei servizi e dei corsi, ma il riferimento esplicitare il riferimento numerico secondo me è un di più che toglie a cose che magari sono piccole ma belle.
Grazie capogruppo Indovino.
Prego, Presidente Lardieri.
Sì, sono in minima parte d'accordo con quello che ha detto il capogruppo Indovino, perché faccio un ragionamento, arriviamo alla stessa conclusione, ma un ragionamento parto da un altro punto. La qualità si vede e si può analizzare, si può migliorare proprio dei risultati. Se abbiamo dei risultati, perché il numero è minimo, dove ci si aspetta un numero maggiore, perché si fanno dei corsi, sappiamo, un corso di ballo sicuramente prende più di un corso, se ci rivolgiamo agli anziani, di ginnastica dolce o di ballo, sicuramente prende più che scrivere le poesie o fare qualche altra cosa, perché vanno meno persone. Quindi anche in base al corso c'è un numero di persone che più o meno ci immaginiamo. Poi, se invece di qualche corso ci immaginiamo un numero maggiore e non arriva, beh, allora è necessario analizzare il perché. Perché non sono stati coinvolti? Perché è stata sbagliata la pubblicità? Perché non è stata fatta? O forse perché non ha effettivamente le persone di quel luogo, perché poi cambia da quartiere a quartiere, la necessità di alcune attività oppure di altre. E questo sta a noi. Noi dobbiamo seguirle e seguendole sicuramente miglioreremo. Non è detto che con la prima volta che noi detteremo questi criteri poi non possono essere migliorati, è normale. Questo è in progress, ma verrà messo anche proprio come criterio il fatto di analizzare, seguire, vedere. Infatti vorremmo dei report, andremo, questo io invito tutti i consiglieri, andremo sul posto, perché ritengo sempre che la cosa migliore non è ascoltare gli altri, ma andare sul posto a vedere, e allora ci rendiamo conto se alcune cose vanno bene o non vanno bene, le possiamo tenere, le possiamo migliorare. Io già quando ho incontrato i CAM la prima volta abbiamo fatto una minima analisi di questo e hanno cancellato un corso perché proprio dicevano non viene nessuno, quindi l'abbiamo tolto, per esempio quello dell'italiano alle donne musulmane. Che io dico, perché l'abbiamo tolto? Perché non viene nessuno? Beh, io ritengo che sia sbagliato. Qui vado su quello che diceva il capogruppo Indovino. Non è che bisogna togliere perché non ci va nessuno, perché se è un nostro preciso scopo arrivare a qualche cosa che può essere utile, ma non oltre all'integrazione, perché la lingua è la prima cosa, proprio per dare una mano ai figli. Perché quando un bambino torna a casa, e avendo vissuto questi momenti da figlio di immigrato, quando ti trovavi in Germania o in Svizzera e non capivi bene il tedesco, tornavi a casa e chiedevi a tuo papà non te la sapeva dire. E quindi era sia per lui un po' frustrante e tu stavi male. Invece, se i genitori possono essere aiutati, poi possono a loro volta aiutare i bambini, quantomeno già all'elementare. Quindi è uno scopo, secondo me, che andava al di là della semplice integrazione, ma l'avevano tolto e io ritenevo che fosse sbagliato. Allora, ogni cosa va analizzata, non si può mai andare sui generis, ma scendere nel particolare e man mano vediamo di mettere i corsi e i criteri che possono migliorare l'offerta.
Grazie Presidente Lardieri, prego Consigliere Sasso.
Grazie Presidente. Pur condividendo le motivazioni del consigliere Indovino, capogruppo Indovino, non sarei d'accordo nel togliere quella dicitura lì sul numero di partecipanti. Per quale motivo? Perché il numero di partecipanti è uno dei criteri con cui si valuta la qualità, non è l'unico criterio. Nel momento in cui noi togliamo quella dicitura sul numero dei partecipanti, c'è qualcuno che in malafede, siccome non ha nulla da fare nella sua vita, con la sua associazione organizzano un corso che non interessa a nessuno, non piace a nessuno, di utilità un po' così cos'ha, e partecipano 5 persone, che so io. Ok, però può darsi che anche i CAG, quando sono venuti qua, ci hanno riferito che alcune attività che hanno proposto loro, ad esempio nel periodo estivo che gli sono andato molto bene, li hanno fatto in collaborazione con alcune associazioni del territorio o le parrocchie o chi. Altre attività pur belle hanno avuto meno successo. Comunque, quello che voglio dire io è che magari alcuni che presentano un'attività lo fanno perché, non so, hanno magari altri tornaconto. E quindi togliere quella dicitura lì potrebbe essere, non dico un rischio, ma insomma, per noi è un deterrente, è un criterio, non è l'unico criterio. Spero di essermi spiegato. Scusate se c'è stata qualche imprecisione. Grazie.
Grazie consigliere Sasso, prego capogruppo De Lorenzo.
Sì, no, a supporto e anche a integrazione di quello che ha detto anche il Presidente, nelle linee generali, nelle linee generali è stata messa una cosa, secondo me, molto importante, caldeggiata anche dal sottoscritto, dove si dice si ritiene fondamentale ai fini del miglioramento delle attività dei processi di pianificazione e gestione prevedere un sistema di monitoraggio delle presenze ai corsi e alle attività feedback dei partecipanti. Questo è molto importante perché durante l'anno o durante il corso o durante l'incoming dei corsi si può veramente tenere conto e vedere quelle cose che funzionano e non funzionano e verificarle da capo, cosa che prima non veniva fatta per poi arrivare alla cancellazione dei corsi quando ormai era troppo tardi perché non c'era stato fatto un monitoraggio precedentemente.
Grazie, prego capogruppo Indovino.
Scusa se intervento
per
specifico, cioè non voglio usare il fatto personale, specifico solo un pezzo del ragionamento. Sono,
grazie,
cerco di stare
semplicemente, può essere breve.
Sì.
Grazie.
Io vorrei chiarire questo: non è che sono contro la reportistica, anzi, proprio perché sono a favore poi di una reportistica a 360 gradi, allora eliminerei l'unico criterio esplicitato che è quello della partecipazione. Perché, come penso abbiamo detto tutti, non è l'unico, cioè non è che toglierei tutto il capoverso, diciamo toglierei solo le attività che fino ad oggi hanno avuto più successo nei centri sulla base dei report forniti dall'attuale soggetto, cioè tra virgolette tolgo per una volta, tolgo un criterio al consiglio e lo lascio alla giunta che potrà con il bando e il regolamento scrivere meglio quali sono i criteri che immagino che non sia solo quello della partecipazione. Il mio criterio era questo, perché vedendo esplicitato solo quello della partecipazione sembra, cioè poi gli atti parlano, che poi debba essere l'unico da tenuto in considerazione ed è in conflitto rispetto alle cose in premessa che scrivevate prima. Io solo questo, per quello dico di eliminarlo, dopodiché diciamo dormo lo stesso stanotte, però.
Prego, Presidente Cerco, per la
sì, brevissima replica.
Sì, no, si prende il tempo che necessita.
Allora, quello che veniva, che era stato scritto nel primo documento che abbiamo discusso in commissione, in realtà io non l'ho letto stasera, però ci sono state delle modifiche che noi abbiamo fatto proprio nel senso che lei, capogruppo Indovino, evidenziava nella riunione della commissione. Nella riunione della commissione, non voglio ripetere le sue parole, lei aveva detto che oltre alla partecipazione era necessario che... Adesso ha detto invece che dobbiamo togliere il criterio del numero di partecipanti, ma non è che noi il criterio del numero dei partecipanti è l'unico che viene scritto nella delibera, c'è il criterio del numero dei partecipanti e il loro feedback. Poi nel feedback ci sarà un questionario che poi a sua volta elenca gli altri criteri, quindi l'appetibilità dell'iniziativa, la realizzazione, la qualità degli operatori che la realizzano e quant'altro. Cioè, come dire che un'azienda dice noi abbiamo aumentato la qualità del processo però siamo in perdita e siete comunque in perdita, cioè il numero di partecipanti no, e noi dobbiamo guardarla come se fosse come se la qualità fosse relativa sia al processo che poi alla fruizione al numero, alla qualità numerica di fruizione dei partecipanti, fossero anche per attività gratuite, perché quello è già un indicatore forte, lo vediamo anche nel territorio, può essere un indicatore forte. Poi noi attraverso quello che sarà il nostro lavoro di controllo sul territorio vedremo se effettivamente ci sono attività invece che devono essere potenziate perché sono valevoli di avere un supporto pur non avendo un certo numero di partecipanti, ecco. Per il resto credo che Non ho niente più da precisare, grazie.
Non ci sono ulteriori interventi, possiamo mettere in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 28 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, viene approvato. Passiamo quindi a votare l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. ...17 favorevoli, nessun contrario astenuto, approvata anche l'immediata eseguibilità. Quindi approvata la mozione con l'immediata... Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, la parola al Presidente Turato.
Presidente, ritiro però l'ordine del il punto 3, l'ordine del giorno, che è la mozione avente oggetto luoghi di culto, ritiro il punto.
Grazie Presidente Turato. Il quarto punto viene stralciato, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, la parola al Presidente Legramandi.
Grazie Presidente, vado a leggere la delibera. Premesso che il regolamento del municipio all'articolo 14,2 prevede tra le funzioni attribuite agli stessi la gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato, considerato che in data 15 marzo 2017 la commissione numero 4, cultura, sport, salute e tempo libero, si è riunita presso lo spazio multiusi in oggetto, insieme ai soci dell'associazione Hauser Milano Bicocca, utilizzatori principali di questo spazio. Considerato che l'intento della commissione è stato quello di verificare lo stato di utilizzo dello spazio per intervenire su eventuali criticità riscontrate nell'utilizzo dello stesso, considerato che la sala di via Empoli 9/2 rientra negli spazi multiuso gestiti dal municipio 9, secondo il regolamento introdotto da questo municipio con delibera numero 20 del 6 ottobre 2016, in atti avente ad oggetto linee di indirizzo per la concessione gratuita e a tariffa ridotta di spazi multiuso e locali scolastici, divenuto immediatamente eseguibile, preso atto che lo spazio utilizzato in prevalenza per attività di aggregazione per gli anziani del quartiere, nel numero di circa 80 persone, preso atto che nel suo interno vi si svolgono principalmente attività di ginnastica dolce, yoga, balli di gruppo, rivolti tutti a supporto fisico all'aggregazione della popolazione più anziana. Essendo lo spazio collocato all'interno di un supercondominio, risulta indispensabile l'installazione di un impianto citofonico mancante dall'inizio, che renda possibile l'accesso all'area dei fruitori, evitando nello stesso tempo di creare situazioni di disagio e o pericolo a causa dei cancelli aperti ai condomini dei condomini presenti nella suddetta area. Accade frequentemente che la sala risulti in condizioni di pulizia e ordine precario dopo il suo utilizzo da parte di altre associazioni. Preso atto che la manutenzione dello stabile necessiterebbe di alcuni interventi, tra cui l'imbiancatura delle pareti interne. L'utilizzo dello spazio con codeste modalità, non potendo prevedere corresponsione economica da parte degli utenti, secondo il regolamento sopracitato, viene a costituire un'anomalia rispetto agli altri spazi di questo genere. Ritenuto che l'esigenza del quartiere, dimostrata dall'utilizzo di questo spazio, dimostra essere quella di uno spazio aggregativo per gli anziani e come tale ha necessità di un quadro normativo diverso dall'attuale, affinché si possa risolvere l'anomalia gestionale e le criticità che da essa derivano. Visti articolo 17, salto, delibera di chiedere all'amministrazione comunale, per le motivazioni sopra descritte, quanto segue. 1. Che venga installato un citofono all'interno della sala che possa gestire direttamente l'apertura e chiusura del cancello principale di accesso. 2. Che venga effettuata l'imbiancatura delle pareti interne dello spazio. 3. Che venga controllato l'utilizzo dello spazio da parte delle associazioni e che siano segnalate all'assessore municipale e al presidente della commissione del consiglio municipale competenti le associazioni che lasceranno lo spazio dopo il suo utilizzo in condizioni non conformi a quanto stabilito dal regolamento del municipio in merito agli spazi multiuso. 4. Che trasformi questo spazio da spazio multiuso a gestione diretta di questo municipio a centro socio-ricreativo culturale per anziani, così da rispondere alle reali esigenze del quartiere. Ecco, questa è una delibera che, appunto, come avete potuto ascoltare, trova la sua origine dalla commissione che si è tenuta presso direttamente allo spazio di via Empoli. C'è stata una discussione direttamente con l'associazione Hauser, che di fatto ne utilizza principalmente questo spazio, e abbiamo appunto appurato che di fatto questo spazio è utilizzato prevalentemente dai più anziani del quartiere, che qui trovano un luogo di ritrovo, di aggregazione e anche poi di sviluppo fisico personale, cosa molto importante nella popolazione più anziana. Per tutte queste ragioni abbiamo ritenuto, devo dire anche con l'apporto dell'opposizione, di trasformare questo spazio in un centro che abbia un inquadramento regolamentare diverso da quello attuale, così da permettere sia agli anziani di fruire del centro che poi dall'associazione, poi ne dovesse prendere carico, di poter adempiere a tutte quelle necessità economiche, finanziarie e anche poi materiali, fisiche, perché abbiamo visto che lo spazio necessita di manutenzione, che ad ora non può svolgere perché appunto è uno spazio multiuso del municipio. Grazie.
Grazie Presidente Negramanti, do la parola al Capogruppo Indovino.
Grazie Vicepresidente. Tutto benissimo rispetto a quello che ci eravamo detti. Il punto 4 mi trova un po'... Sul punto 4 sono un po' stranito, perché nelle discussioni in commissione e a latere non avevamo immaginato di trasformarlo in un centro socio-ricreativo culturale per anziani, ma il modello che io avevo esplicitato, su cui mi sembrava fosse d'accordo, da qui la mia sorpresa e la mia richiesta di chiarimento, era quello di Villa Litta, cioè di uno spazio che fosse in gestione del municipio, da mettere a bando un po' con quello stile, cioè che non ci fossero solo anziani, ma ci fossero una serie di soggetti che si mettono insieme e fanno delle cose come succede a Villa Viva, in cui ci sono anziani, ragazzi, associazioni che si occupano di psicologia, eccetera. E io rimango a questo, cioè sono convinto che sia meglio fare così, però mi sembrava anche voi, non ho capito cosa è successo nel mentre, perché io resto convinto del fatto che, come dire, la vocazione dello spazio multiuso vada preservata in qualche modo, cioè che sia sbagliato, peraltro in un quartiere che non è, come dire, che abbia grandi spazi per i giovani, che sia sbagliato dare a quel luogo solo quella connotazione per gli anziani. Sarei più favorevole al fatto che ce lo prendiamo, che chiediamo che è uno spazio che diventa del municipio, e poi il municipio decide in base alle sue esigenze come metterlo a bando. La proposta che faccio adesso, che farò quando sarà, se mai ci arriveremo, è di fare un bando sullo stile Villa Viva, cioè di un luogo che possa aggregare una serie di associazioni e quindi una serie di diversa di persone, e non solo per gli anziani. Io questa retorica solo per gli anziani la combatto, diciamo, scusate se mi permetto. Quindi dico voglio un chiarimento rispetto a questo, perché non era quello che avevamo non pattuito, però che si era detto.
Grazie Capogruppo Indovino, do la parola al Capogruppo Melone.
Sì, grazie. Ma anch'io sono totalmente d'accordo con quanto detto dal Capogruppo Indovino. E credo che in genere in tutti gli spazi che noi abbiamo a disposizione, che non sono tantissimi, sono pochi, vada favorito il massimo utilizzo, cioè gli spazi sono pochi, le esigenze sono tante, quindi fare in modo che in questi spazi ci possano essere più attività e non siano assegnati per un numero di ore limitato siano assegnate delle categorie di persone che possono utilizzare solo per un numero di ore limitato, quindi vuol dire uno spreco nell'utilizzo dello spazio. Credo anch'io che il modello di Villa Viva sia un modello da seguire e quindi credo che si debba lavorare con il quartiere, con le attività presenti sul territorio per trovare tutti quei criteri che rilevano le necessità del quartiere in modo che si metta a bando lo spazio e lo si possa utilizzare al massimo, in modo da garantire a tutti la possibilità di fruire di un bene che è un bene pubblico a disposizione della cittadinanza. E credo che su questo ci possa essere, diciamo, una convergenza di tutte le forze politiche all'interno di quest'Aula.
Grazie Capogruppo Menoni, do la parola al consigliere Medolago.
Grazie Vicepresidente. Allora, anch'io ero presente a quella citata commissione e effettivamente, oltre ad essere stata una commissione frizzante, vorrei dire, soprattutto per il punto 4, io ribadisco quanto detto dal mio capogruppo anche da Anna, cioè si era parlato di metterlo a bando ma non di trasformarlo in un centro anziani. E qui mi rivolgo a quelli che hanno fatto i referenti nei centri anziani per avere un loro supporto, per capire che quello spazio, così come è stato fatto, non è assolutamente adatto per gestire un centro anziani. Quindi è ancora da valutare la proposta che era nata, è stata fatta in quell'occasione dalla Commissione, di fare un bando per assegnarlo a un'associazione che poi l'avrebbe gestito. Io volevo concludere questo mio intervento ribadendo una cosa che avevo detto allora, cioè la tanto sbandierato regolamento che veniva detto, ribadito, sottolineato che bisognava, diciamo, contribuire economicamente, c'era da molto tempo. C'era da molto tempo anche quando c'erano le passate consigliative. Però veniva dato atto, c'era il modo da parte dell'allora consiglio di zona, per ben due volte è stata fatta una deroga a questa cosa qui. E quindi erano state assegnate liberamente. E quindi se uno aveva la voglia di andarsi a cercare le delibere, si vedeva chiaramente. Io ce l'ho qui, questa volta non mi sono, forse ho sbagliato, non le ho date perché ho ritenuto opportuno che l'assessore preposto agisse sugli organi di questo consiglio di zona, di municipio, per far sì che gli procurassero queste due delibere. Non deve essere lui andare a cercarle, lui deve dare l'indicazione di due delibere e qui qualcuno le deve cacciare fuori e non deve essere l'assessore a cercarle. In una di queste delibere c'erano presenti anche due consiglieri d'opposizione. Io ce l'ho qui i nomi e i cognomi anche delle persone. Gabriele, penso che tu te lo ricordi, visto che sei riportato qui. L'unica cosa che può far sì che vengano dimenticate è che è stata fatta a luglio. È stata fatta a luglio, quindi tempo di vacanze, magari si pensa al mare, a dove trascorrere le ferie, e quindi ci si è dimenticati. Però vi garantisco che c'erano delle persone che siedono attualmente in questo consiglio, che erano presenti allora e hanno partecipato alla votazione. È una votazione del 2015, però c'è una votazione anche nel 2007. È vero Roberto? Ecco, Roberto è una persona anche, ma è inutile che lo dica perché lo dico molte volte, di cui mi fido, ecco. E non vorrei citare un detto di un suo appartenente a un suo vecchio partito, che diceva che pensar male è peccato. Ecco, però io non vorrei che i nostri amici operatori di questo consiglio di zona, ripeto, non l'assessore preposto, chi non aveva voglia di cercare queste delibere. E questa è la cosa che mi ha fatto incazzare, scusa il francese, perché quando si chiede una cosa e si è sicuri, perché io, una delle cose che, scusatemi, ma non, quando dico una cosa è perché l'ho verificata. Infatti il fatto stesso che le delibere sono fuori. Quindi non parlo tanto per far prendere fiato alla voce, no? E quindi qui c'è gente che non vuole fare molta fatica per andare a cercare certe cose, che poi vengono a favore di tutti, vengono a favore anche vostro. Chiudo. Grazie.
Grazie consigliere Medolago, do la parola a consigliere Sasso.
Grazie, faccio giusto un breve intervento. Allora, mi fa piacere il fatto che si voglia regolarizzare quella situazione che ha causato un po' di malessere, mal di pancia all'associazione, ma anche ci ha messo anche noi un po' in imbarazzo. Però volevo capire alcune richieste della delibera. Al punto 3 si chiede che venga controllato l'utilizzo dello spazio da parte delle associazioni che siano segnalate all'assessore municipale. Quindi significa che si prevede che ci sia una persona che vada lì all'apertura a controllare in che stato è lo spazio, e quando finisce l'attività vada lì alla chiusura a vedere come l'hanno lasciato. Mi è venuto questo dubbio, non so quanto, penso che sia un onere per il comune. Poi, per quanto riguarda la trasformazione da spazio multiuso a centro socio-ricreativo culturale per anziani, penso che questo possa superare sì il fatto di, finché rimane a gestione del municipio e glielo diamo gratuito, loro sono tenuti a fare attività gratuite. Nel momento in cui venisse trasformato in centro socio-ricreativo culturale per anziani, quindi potrebbero loro usufruirne gratuitamente ed eventualmente richiedere un rimborso spese. Però in questo modo, come dicevano alcuni consiglieri di opposizione, si verrebbe a perdere una caratteristica di apertura dello spazio a tutte le tipologie di attività, invece in questo modo verrebbero a prevalere solamente le attività per anziani. È anche vero che sì, in quella commissione che abbiamo fatto in via Empoli si era detto di mettere a bando lo spazio per vedere quali associazioni fossero in grado di prenderlo in uso. Non so, valutiamo se ci sono anche strade alternative percorribili con più efficacia. Grazie.
Grazie consigliere Di Sasso. La parola al presidente Negramanti.
Grazie vicepresidente. Allora, su quanto notato all'opposizione, dobbiamo, diciamo, dalla commissione abbiamo preso atto di certi determinati punti fissi, no? Prima, innanzitutto abbiamo visto lo spazio, che è in un condominio con tutte le necessità del condominio, quindi con parcheggi, con un cancello che abbiamo dovuto inserire al punto 1 perché creava disagi ai condomini, e appunto con tutta la necessità di non essere occupato in determinati orari, insomma deve rispettare la prassi di vita del condominio. Questo cozza subito con la trasformazione in uno spazio multiuso, perché è chiaro che a quel punto diventerebbe molto più frequentato, molto più difficile che la fruizione di questo spazio, che già reca disagi, già così come adesso, al condominio, venga fruito da molte associazioni in diversi orari, e diventa difficile far combaciare questa questione con la vita proprio del condominio, considerando anche che lo spazio
è proprio in mezzo alle case. Questa è una prima questione. Una seconda è l'attrezzatura del luogo. Il luogo è una sala, sostanzialmente è solo una sala, con delle stanzette ai lati di servizio, punto. Quindi questo, anche questo cozza con il paragone con Villa Viva, che è una serie, c'è tutta una serie di stanze, una sala da ballo, di avvicinanza con la biblioteca, c'è una sala anche con gli specchi appunto per il ballo, delle sale riunioni, insomma è completamente diverso. Quindi quello che a noi è sembrato più adeguato per quello spazio è dire al comune di pensare di riattrezzarlo a uno spazio, un centro socio-ricreativo per anziani. Di fatto altri centri che ho in mente io non sono molto diciamo diversi da uno spazio comune grande e poi riorganizzato, poi libero di essere smentito chiaramente. Un'altra cosa che volevo aggiungere, chiaramente questo sto invecchiando. Android. No, ecco, rispetto appunto che giustamente si dice, ma quella sala però non dobbiamo toglierci la possibilità che quella sala sia usufruita da altre associazioni, anche altri. Su questo posso essere anche d'accordo, per questo credo che in sede di stesura del bando si possa trovare un accordo, comunque inserire dei criteri nel caso in cui poi ovviamente ci sia una tale fase, dove si specificano certi orari, presumibilmente le ore serali, siano il centro, la sala sia libera per l'utilizzo di altre associazioni che vogliono farne richiesto, vogliono farne utilizzo. Una simile richiesta credo che sia stata inserita o comunque presa in considerazione anche nel bando per i CAM. Credo che non ci sia assolutamente problema a eventualmente in sede di stesura del bando prendere in considerazione anche un'idea di questo tipo, sempre tutto considerando l'attrezzatura dello spazio e la collocazione dello spazio all'interno di un condominio. Ecco, credo di aver risposto e vi ringrazio.
Grazie Presidente Negramanti, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'argomento. Dichiaro chiusa la votazione. E 18 favorevoli, 0 contrari, 11 astenuti. Dichiaro approvata la delibera. Passiamo al sesto punto, che parere in merito alla riqualificazione del parterre alberato a mezzo posto di doppia cordonatura in calcestruzzo a protezione delle aiuole, tappeti erbosi e alberature in Viale Zara, tratto tra Piazzale Lagosta e Viale Stevio, a compensazione dell'abbattimento di alberature in Viale dell'Innovazione, angolo Padre Beccaro. Do la parola all'assessore Todaro.
Grazie Vicepresidente. Io, dato che è stata discussa nella commissione urbanistica e compagnia cantando, la do per letta.
Grazie Assessore Todaro. Do la parola al consigliere Motta.
Sì, prendiamo atto che viene data per letta, anche se la commissione è datata 19 dicembre. Prendiamo atto che c'è stato un misunderstanding, cioè non sapevate se presentarla come delibera di consiglio o delibera di giunta. Prendiamo atto di un po' troppe cose, sostanzialmente. Il mio parere è piuttosto contrario, non tanto per la realizzazione del doppio cordolo, che potrei anche essere a favore, ma che si sostituisca come compensazione a taglio di alberi un lavoro edile, sostanzialmente, mi lascia un po' l'amaro in bocca. Questo è quanto mi... I commenti, per favore, teneteveli, perché spero vengano anche registrati.
Infatti, consigliere Motto, continui il suo intervento, grazie.
Non mancherò. E per cui, almeno per quel che riguarda il mio voto, valuterò se astenermi o se votare contro, ma di certo non è una votazione a favore. Non tanto, non solo per i contenuti, ma anche proprio per come è stata trattata la cosa, dal tempo trascorso rispetto alla presentazione in commissione, al fatto che è comparsa all'ultimo istante nella documentazione consigliare, inserita all'ultimo minuto, e poi anche in aula non si ricorda, nemmeno la si legge, pur essendo passati 3 mesi dal dibattimento.
Grazie consigliere Motta, do la parola al gruppo Melone.
Sì, grazie Presidente. Anch'io rilevo l'anomalia di questa delibera, cioè 4 mesi per arrivare in aula, diciamo manco fosse arrivata portata dalle formichine, sarebbe arrivata molto prima. E comunque nel merito, anch'io come il consigliere Motta rilevo che dal mio punto di vista non è accettabile. Cioè non è accettabile il fatto che a compensazione dell'abbattimento di alberature si realizzi un cordolo. Il cordolo va benissimo per proteggere gli alberi, per impedire che le macchine posteggiano, però il patrimonio arboreo della nostra città non può essere depauperato, già ce ne abbiamo pochi di alberi. Se quelli che abbattiamo li sostituiamo con dei cordoli di cemento, con dei manufatti di questo tipo, andremo a depauperare ancora di più il nostro patrimonio di verde. E quindi per questo io ritengo che, rilevate tutte le anomalie, rilevato anche il fatto che anziché ripiantumare gli alberi si realizza un'opera edile, il mio voto non possa essere favorevole.
Grazie capogruppo Meloni. Se non ci sono altri interventi lo metto in votazione. E la parola all'assessore Todaro.
Scusi, c'è presidente. Allora, diciamo questo, che non volevo neanche intervenire, la davo per letta perché trovo che le accezioni che sono state fatte a questa sera le trovo strumentali, stucchevoli, inutili, lo dico con grande tranquillità. Dopodiché poi ognuno fa il suo, e dire che sono delle opere edili, cioè un'opera di protezione del verde. Ricordo alla consigliera Melone che ci siamo legati a quelle benedette piante, compreso il sottoscritto, le abbiamo adottate quelle piante del parterre di cui stiamo parlando, le abbiamo, come dire, abbiamo scongiurato una falcidia esagerata proposta da chi? Dal sindaco Pisapia, che guarda caso era la stessa persona che voleva radere al suolo quel tratto di alberi centenari. Dopodiché, uno può pensare che delle opere edili, cioè le opere edili, faccio presente che se non interrompe forse...
Scusi, assessore Motta, lo vado avanti. Invito il consigliere a tenere un comportamento consono e non interrompere l'assessore che sta intervenendo. Grazie.
Grazie vicepresidente. Dopodiché, si può essere o non essere d'accordo con l'istituzione, con questa costruzione di questa grande opera edile di dimensioni cosmiche, ma è chiaro a tutti che la compensazione di alberature con un'opera che, cioè io non sarebbe male proporre una doppia cordolatura, una cordolatura come si fa negli alpeggi, farla in legno, però mi sa che il comune e gli uffici tecnici non ottempererebbero a questa opera. Detto ciò, il merito, mi dispiace che il merito non sia andato invece alla questione che era più politica. Vedo che a voi piace più come dire, attaccare questa maggioranza per i tempi, non sono arrivate le cose in consiglio, ma come mai non arrivano, poi quando arrivano è troppo tardi, poi... cioè veramente io sono stupito della bassezza con cui attaccate la maggioranza. Cioè anche arrivare a livello, lo devo dire, cioè a livello di fare delle controcensure, cioè aggrovigliarvi su questi temi, quando invece ci sono questioni che riguardano i cittadini, potremmo lavorare con tranquillità assieme, decidere assieme determinate cose mettendo sul tavolo l'esperienza che abbiamo del territorio, no, preferite fare cose diverse. Per cui cosa voglio dirvi? Il merito quindi non è se il cordolo sì o il cordolo no, se far parcheggiare le auto su questo parterre, sapete che il codice della strada non consente di parcheggiare su nessun parterre, no? Perché è vietato sostare sui parterre, che sono aree verdi, alberate, da dove ci sono gli alberi. Per cui il tema sarebbe stato piuttosto quello, e non quello indicato dal polemico e critico consigliere Motta. Dopodiché, fate un po' come volete, insomma. Continuate così e continuiamo su questa linea.
Grazie, assessore Todaro. La parola al gruppo Indovino.
Io resto allucinato e basito, grazie capogruppo Belli, da questi interventi. Vede, cioè siamo a livello dello specchio riflesso, diciamo, questo è il livello medio. Guardi assessore Todaro, io la ricordavo come una persona di buon senso all'opposizione, la ritrovo, diciamo, portatore di una certa dose di arroganza di cui quest'aula non ha bisogno. Perché le ricordo alcune cose, le rinfresco alla memoria. La prima, adesso fa il difensore del parterre, quando non più di 2 anni fa. Presidente Femminino, quando vuole, grazie. Quando la scorsa consigliatura ha votato una mozione di un suo collega che chiedeva di non dare le multe 400 metri più avanti alle auto che parcheggiavano nel tratto Santa Monica, Santa Marcellina, Cagranda, lì, tra l'altro, dove c'è un problema tuttora di parcheggio. Questo. Secondo, scopro oggi che lei era contrario allo spostamento del mercato in Viale Zara. Io ricordo che c'è una delibera tuttora. Sì, ma nessuno sta chiedendo il suo parere, cioè io l'ho ascoltata in silenzio, la pregherei,
Todaro,
diciamo, di utilizzare. Lasci
intervenire il consigliere Indovino.
Non cade in queste bassezze. Non cade in queste
sì,
bassezze.
Ma no, evitiamo delle provocazioni, continui pure il suo intervento, capogruppo Indovino, grazie.
C'è una delibera di questo consiglio tuttora in vigore. Se avete cambiato idea, presentate una delibera, ne discutiamo, che dice che il mercato va andare in Zara è ancora in vigore, così come è ancora in vigore la delibera di giugno. Terzo, guarda assessore Todaro, non so se ha frequentato qualche commissione in cui sono stato presente io o altri. Qui, quando le rare volte in cui ci capita di discutere di politica e del futuro del municipio, diamo il nostro contributo, lo abbiamo dato oggi nella delibera, guardi, oggi solo nei punti su cui abbiamo lavorato oggi, mi pare che almeno in 2 occasioni ci sia stata una proficua collaborazione, penso ai CAM, ai centri di aggregazione giovanile, alle linee di indirizzo, e penso alla delibera su Via Empoli, su cui in commissione c'è stato un clima assolutamente costruttivo, almeno da parte mia. Allora, quando lei aggredisce l'opposizione dicendo che utilizziamo bassezze, che il livello è basso, io la inviterei a, diciamo, essere un po' meno arrogante e un po' più propositivo, perché io l'aspetto in commissione a discutere del futuro del municipio,
dei temi che riguardano tutti noi, del mercato di Piazzale Lagosta, e non si può offendere così il lavoro delle persone, si può essere d'accordo o meno, sono stati fatti dei rilievi, facciamo sì dei rilievi sulle tempistiche quando queste non permettono di lavorare, facciamo dei rilievi politici, cerchiamo di portare avanti le nostre proposte, laddove si crea un clima di collaborazione tale per cui siamo tutti messi nelle condizioni di lavorare. Allora, io capisco che lei non è un assiduo frequentatore delle commissioni che la riguardano, forse viene un po' più in urbanistica, cioè una commissione cultura la si vede un po' di meno, capisco che gli impegni siano tanti, ma la invito a venire a lavorare in commissione con noi per vedere come siamo propositivi. La invito,
capogruppo,
forse...
indovino.
Ma capogruppo indovino cosa?
No,
indovino
evitiamo cosa? Diciamo, perché poi successivamente se l'assessore interviene, perché evidentemente ci sono in atto delle provocazioni.
Cioè non mi pare di averlo offeso, lo sto invitando a partecipare ai lavori delle commissioni, non è che ho detto che, cioè, non ho detto niente di terribile. Quindi cerchiamo di mantenere per tutti i toni un po' più bassi, perché guardate che tenendo i toni più bassi capace che la qualità del lavoro di tutti si alza. Quindi evitiamo di scendere in queste basse provocazioni politiche. Non mi posso alzare perché il presidente Lardieri poi mi rimprovera e devo stare seduto. Quindi la invito a lavorare in commissione ricordandole però che, diciamo, c'è un pregresso e su quel pregresso bisogna lavorare. Grazie.
Grazie capogruppo indovino. Il consigliere Motte è già intervenuto. Ma comunque non sussiste il fatto personale, per cui interviene. Ne do facoltà.
Allora, intanto ringrazio la citazione che mi permette di intervenire più facilmente. Sarei intervenuto comunque perché intendo precisare il mio intervento. Il mio intervento non è contro la creazione del cordolo. Il mio intervento è nemmeno che questo è di cemento piuttosto che di legno. Rispondo però a tono. Il termine edilizio è stato propriamente utilizzato, intervento edile, visto che voi avete presentato questa argomentazione in una commissione edilizia, pur trattandosi di verde. Quindi secondo me era di competenza di una commissione del verde, quindi un'altra, non quella che ha trattato l'argomento. Per questo ho voluto citare l'intervento edilizio.
Grazie consigliere Motta, do la parola al capogruppo Cortese.
Grazie presidente. Allora, a parte le polemiche continuate così che non mi sembrano da entrambe le parti, no? Però mi meraviglio che lo dica l'assessore. Però veniamo alla delibera, che io reputo anche meritevole, però c'è un fatto. Siccome io abito lì, assessore, in Viale Zara, e io spero tanto che nel futuro non venga fuori più il Seveso, perché i danni che abbiamo avuto noi col Seveso in quel tratto di via, per tutte le abitazioni di quel tratto di via, sono stati davvero a me personalmente, come a tutte le persone, a tutti gli abitanti, a tutti i cittadini di quel tratto di strada, hanno perso parecchio delle loro cose, specialmente quelli che ce l'avevano in cantina. Ora, sì, danno fastidio le auto sul passaggio, non ci piove, però io penso che è una cosa che si potrebbe risolverle facendo qualche multa in più, no? Però mettendo un cordolo e alzando, quindi, cosa comporta? Comporta che se dovesse venire fuori il seguito su un'altra volta, l'acqua viene canalizzata, non andando più sulla parte opposta del Viale Zara, tende a venire tutta da una parte, e anziché avere un metro e mezzo d'acqua in cantina, a me la cantina mi si porta tutta, a me come a tutti quelli che abitano là, perché è questione, ragazzi, di pochissimo, ma davvero poco. E siccome molti di noi in quel tratto di strada hanno i parcheggi e le cantine che scendono nella parte sotto, se voi alzate il coccolo, domani noi nuotiamo per arrivare. Per carità, potrebbe non succedere più, io spero tanto che non succeda più, ma se succede, alzando il cordolo, noi andiamo incontro a un problema di questo tipo. Io vorrei gentilmente che voi ci pensiate.
Grazie capogruppo Cortese. Se non ci sono altri interventi, il consigliere Sasso ha chiesto la parola, mia facoltà.
Grazie vicepresidente. A me la cosa che lascia un po' in dubbio è è quasi una certezza, è il fatto che ci sono stati degli abbattimenti su un quartiere e si fa una compensazione su un altro quartiere. Questo già un po' mi spiace. La compensazione non è uguale in termini economici, perché sappiamo che piantumare alberi costa molto di più che rifare un cordolo. È questo che a me spiace, che non è una compensazione adeguata dal punto di vista economico, secondo me. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Do la parola al presidente Ragati.
Grazie presidente per la parola. Allora io volevo fare alcune riflessioni insieme a voi. Cioè stasera non è che mi è piaciuta molto, diciamo, il dibattito in generale, adesso non voglio entrare nello specifico che c'è stato. Tanto è vero che se ci guardiamo attorno c'erano tre cittadini, quando abbiamo iniziato a parlare se ne sono andati, erano così interessati che se ne sono andati. E questo ce lo dobbiamo dire, no, ce lo dobbiamo dire. Adesso io non voglio dire che merito o demerito, ecco, e così è, questa è la realtà. Ecco. Poi per quanto riguarda nello specifico del discorso della cordolatura, cioè sì, è vero, era stata trattata in commissione, il consigliere Motta era presente, poi se è stata trattata in commissione urbanistica piuttosto che verde, cioè adesso nulla no, non è che si sta facendo un risotto, perché qui si vuole cercare fare gli accademici, ecco, quando ci perde di vista poi la sostanza, perché tutti vogliono, no, salmodiare, cercare l'intervento più articolato, tutto quanto, ecco. Nulla toglie, il regolamento, che voi lo conoscete meglio di me, nulla toglie che una commissione può trattare un argomento che non è proprio di sua attinenza, diciamo, nulla. Ecco. No, se andiamo a leggere il regolamento comunale e municipale, questo c'è. Ecco. Comunque, ecco, poi per quanto riguarda l'intervento, no? Dall'abbattimento dell'albero, ecco, per fare questo intervento qui di zoccolatura, così è stato quantificato il presunto valore dell'albero da abbattere, perché è già stato abbattuto, e qualcuno ha deciso, che non è in quest'aula, ha proposto di fare questo intervento in Viale Zara. Ecco, io tra l'altro adesso non so se era assente o meno, però so che il consigliere Cortese è partecipe, no, nelle commissioni dell'urbanistica. Magari non c'era, d'accordo, però ne avevamo parlato, no, con tutti quanti, e ognuno ha detto poi la sua, e tanto è vero che è stata approvata, ecco, a maggioranza, come voi volete, però è stato, così è stato, ecco. Grazie.
Grazie Presidente Rangati. Il capogruppo Cortesi è già intervenuto, interviene per... Ne ha facoltà il capogruppo Cortese.
Grazie. No, ci tengo a precisare che, per carità, il lavoro della Commissione è sacrosanto e è un lavoro che è un lavoro lodevole su tutto, eccetera. Però abbiate pazienza, siccome io sono capogruppo di me stesso e spesso non posso partecipare a tutte le commissioni, se io avessi notato, se avessi avuto il sentore di una cosa di questo genere, l'avrei detto in commissione. Ma siccome alla fine dei conti, mi perdoni Rancati, ma chi fa la delibera è il consiglio, io in consiglio, come lei, se vuole dire qualche cosa lo deve dire, no? Ecco, io ho fatto presente questa cosa. Secondo me andiamo a ledere alcuni cittadini su questa cosa. Pensateci bene, perché domani, se dovesse succedere, la responsabilità è di chi la proposta l'ha votata. Grazie.
Grazie capogruppo Cortese. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'argomento in oggetto.
Dichiaro chiusa la votazione. 17 favorevoli, 12 contrari, nessun astenuto, viene approvato. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, vi do appuntamento al prossimo consiglio per il 6 di aprile. Grazie.